Rieccoci qua con Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese su Antenna Radio S, il programma del giovedì che si occupa di sport, di tutto lo sport locale. Un buon pomeriggio da parte di Giovanni Marrucci
e Simona Sassetti. Anche in questa puntata tantissime interviste di tanto tantissimo sport in tutta la nostra provincia e non solo, perché noi annunciamo anche quelli che sono i migliori atleti, quindi non soltanto a livello provinciale ma anche oltre. Ma non vogliamo dire altro, almeno vogliamo dare un po' quello che sono una sintesi su quello che faremo, oppure lasciamo un po' di suspense.
Facciamo un po' e un po',
facciamo un po',
sì,
esatto.
Direi partiremo col riscaldamento come al solito, poi...
lasciando un po' di suspense,
sì,
però, qui,
esatto,
che ci vuole.
E poi?
Poi invece al break parleremo di pallavolo con quello che sono i risultati dei settimanali e non solo, perché faremo anche il punto su quello che è il campionato della Emma Villas. E poi invece per quello che riguarda il time out ci tufferemo nel mondo del basket, più che tufferemo come è il termine. Salteremo sotto canestro.
Comunque può starci, sicuramente salteremo. Lo faremo con coach Andrea Aprile del CUS Siena Basket, impegnato nel campionato di promozione. E poi la finestra sui dilettanti, sul calcio dilettanti, con i risultati, con quella che è la situazione delle squadre senesi dall'eccellenza alla terza categoria. E poi
il nostro premio
prima del premio, però c'è anche riepilogheremo qual è il programma della Sport Siena Weekend della settimana a venire, con l'RCS Strade Bianche, una corsa ciclistica che ormai è diventato un appuntamento fisso per Siena. E poi, come diceva Simona, la parte finale
con il premio al miglior giocatore, anzi non solo, il miglior sportivo della settimana. Anzi, mi ricordo, da chi avevi partecipato al Siena Sport Week qualche corsa?
Io no.
Sei classificato.
Alla ultramarathon volevo partecipare, ma purtroppo non ce l'ho fatta.
Non avevamo dubbi.
Non avevo il fisico.
Non avevamo dubbi che era uno scherzo,
sì,
quello della scorsa
però
settimana.
Però farò le strade bianche questa settimana.
Bene, allora la prossima settimana, dai, ascoltatori, ricordatevelo, voi se me lo dimentico di chiederle. O
domenica farò le strade bianche, arriverò primo, tra l'altro, proprio domenica mi vedrete. Sabato, quella dei professionisti, faccio. Mi vedrete sfrecciare in Piazza del Campo sotto la Torre del Mangia.
Bene, per riuscire a
vederti, Simona sarà lì.
Io sarò lì, ma non solo. Tutti i nostri radioascoltatori dovranno individuarti grazie a una maglietta che dovrai metterti con scritto Sportare.
Secondo me verranno tutti i radioascoltatori, ma perché ho detto che c'è Simona,
certo,
non perché ci
certo,
sono io.
Certo, va bene, torniamo fra poco, però facciamo in serie, lo prometto.
Riscaldamento.
E come ogni settimana ci riscaldiamo, questa volta però lo facciamo con il basket. Con noi c'è Sergio Battestin della Mezzana 1871, sezione mini basket, perché in questi due prossimi fine settimana ci sarà un'edizione importante, la 24esima edizione del torneo Ciccarelli. Noi ne parliamo direttamente con lui. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, innanzitutto andiamo a dire, visto che siamo arrivati bene alla 24esima edizione, se ci saranno novità per questa edizione oppure se si continua anche a seguire quello che è stata le prassi degli anni scorsi. Ricordiamo un'edizione e un torneo che riguarda la categoria Aquilotti.
Sì, l'edizione, diciamo la 24esima edizione, e come formula rimane quella degli anni passati, cioè sempre 24 squadre, dove divise in 8 gironi di 3 squadre ciascuno, e dove facciamo una fase, diciamo, preliminare questo fine settimana, il 5 e il 6 di marzo, sabato e domenica, con 4 gironi, e poi venerdì prossimo con gli altri 4 gironi, per poi mettere insieme tutte le 24 le squadre i giorni 12 e 13, dove avremo quarti di finali, semifinali e finali del torneo.
Ecco, qui davanti a me ho i nomi delle squadre partecipanti, e oltre alle squadre senesi della nostra provincia ci sono anche fior fior di squadre. Basta pensare alla Fortitudo Bologna, oppure anche a appunto altre squadre che comunque spiccano anche a livello ottimo per quanto riguarda già il settore giovanile. Che manifestazione si prospetta? Ecco, diciamo, quello che poi scenderanno in campo sono gli atleti del futuro, però comunque si tratta sempre di piccolissimi che vanno a sfidarsi per la prima volta nei mini campi di basket.
Sì, esatto, e abbiamo quest'anno un'edizione dove ci sono molte squadre provenienti da fuori regione, e oltre alla Fortitude abbiamo anche la Virtus Bologna, abbiamo la Robo del Fides Varese e la Stamura Ancona, che tutti gli anni è sempre presente al nostro torneo ormai. E il torneo dovrebbe essere un torneo di livello abbastanza buono, e appunto vista la partecipazione di queste compagini. E da considerare che appunto per qualcuno sono delle prime esperienze, diciamo, fuori dalle mura amiche, e per noi quest'anno è un continuo, diciamo, una continua esperienza, perché di tornei ne abbiamo fatti tanti con il gruppo degli Aquilotti 2005, e quindi portiamo avanti questo lavoro tecnico per vedere un attimo anche le loro capacità a confrontarsi con altre realtà, e quindi diciamo sono abituati a questi tipi di manifestazioni.
Ecco, e questo è molto importante, perché comunque per quelli che riguardano i piccolissimi, comunque i primi tornei, i primi raduni sono importanti per i piccoli, perché si abituano anche a quello che è il contatto con un vero e proprio agonismo, comunque con un primo avversario. Per quanto riguarda poi i prossimi impegni, almeno così andiamo anche a anticiparli, cosa prevede il calendario del mini basket della Mezzana 1871?
Allora, prevede allora una manifestazione che è a carattere regionale. Ospiteremo il 10 di aprile una tappa regionale del 3 contro 3 sprint per la categoria scoiattoli, dove avremo la partecipazione di 16 centri mini basket della regione. Poi quest'anno sarà la prima edizione del torneo scoiattoli a canestro, un torneo che, diciamo, partirà quest'anno appunto con la prima edizione ed è legato alla categoria scoiattoli 2007-2008. È un torneo a 8 squadre che come le altre manifestazioni che organizziamo in sezione, speriamo che nel corso degli anni poi diventi un appuntamento fisso a carattere nazionale. E poi avremo anche altri due tornei che organizzeremo però in collaborazione con gli altri centri mini basket della provincia di Siena, di Siena e provincia, che è il torneo Pasqua a canestro per la categoria esordienti, che ovviamente sarà prima di Pasqua, e poi il Memorial Mario Bruni, quest'anno giunto alla 7ª edizione, che invece sarà alla fine di maggio, valido per la categoria Aquilotti.
Quindi tantissimi impegni, però ricordiamo anche il prossimo prima di salutarci, quindi nei prossimi due fine settimana la 24ª edizione del torneo Ciccarelli sarà proprio alla Mezzana 1871. Noi salutiamo Sergio Battestin per essere stato con noi e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori anche a andare a vedere quello che sarà il futuro del basket senese.
Grazie a voi, arrivederci.
E noi rientriamo fra pochissimo, sempre qua su Sportare, tantissime altre interviste in quello che riguarda il mondo dello sport nella nostra provincia e non solo, fra poco.
Tie break.
E rientriamo su Sportare, come sempre parliamo di volley, questa settimana parliamo di Emma Villas e lo facciamo con Roberto Braga, un gradito ospite per noi. Ciao Roberto.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, un'Emma Villas che domenica esce, diciamo, molto stanca, visto la partita che c'è stata contro Sora, una partita difficile però dove avete lottato fino all'ultimo, anche se purtroppo poi è arrivata la sconfitta al tie break. Che partita è stata?
È stata una partita altalenante, diciamo. Noi ci siamo espressi, a mio avviso, su buoni livelli. Ci aspettavamo una battaglia lunga, dura. Loro sono una corazzata strutturata per fare molto bene, quindi uscire da un campo difficile come Sora con un punto è stato per noi sicuramente un bel risultato. Chiaro che se vincevamo era meglio, questo sicuramente, però un punto siamo abbastanza soddisfatti, dai.
Ecco, poi considerando che comunque ci sono soltanto 5 giornate al termine della regular season e Sora che comunque era e è tuttora in seconda posizione, però comunque questo risultato per la squadra avversaria ha significato molto, perché ha perso ben 4 punti rispetto a quella che invece è la capolista, quindi sicuramente è stata una partita difficile anche per loro. Come ti sono sembrati rispetto a quello che poi era anche il girone d'andata?
Allora, il girone di andata contro di noi mancava il loro posto di titolare, che è, diciamo, il terminale offensivo loro principale. Quindi all'andata vincemmo noi, però la loro formazione era un pochino rimaneggiata, ecco. Mentre a Sora è stata un'altra partita, loro si presentavano in maniera completamente diversa e quindi c'è stata veramente una gran bella battaglia. Come hai detto bene tu, mancano 5 giornate, ora abbiamo 2 scontri in casa molto importanti. Dobbiamo fare più punti possibile, perché il quinto, sesto posto secondo me sono alla nostra portata, ecco. Quindi ci proietterebbero verso un playoff sicuramente migliore, ecco, di quello che è l'attuale situazione, ecco.
Certo, l'obiettivo è quello. Che partita ti aspetti? Ricordiamo, domenica 6 marzo alle 18 l'Ema Villas affronterà Civita Castellana, una squadra quindi comunque da non sottovalutare. Che partita ti aspetti?
Da non sottovalutare per niente, li conosciamo bene, ci abbiamo giocato 2 volte e sappiamo bene, sono una squadra a mio avviso molto quadrata, hanno un terminale offensivo nell'opposto che è veramente veramente importante, diagonale pareggiatore opposto sono veramente di alto livello, diciamo che la squadra si basa molto su loro due, però anche gli altri sono tutti giocatori di equilibrio, di esperienza, quindi sarà una bella partita sicuramente.
Considerando poi che Civita Castellana, come se vogliamo anche dare uno sguardo a quella che è la classifica, si trova a 37 punti, quindi anche per loro immagino che sarà fondamentale queste ultime partite in vista dei playoff, quindi questo sarà anche un valore aggiunto poi da mettere in campo.
Ah certo, ora come hai detto bene tu, in queste ultime gare sai, si delinea un po' tutto, quindi chi ha qualcosa in più da esprimere a livello fisico, a livello tecnico di squadra, lo mette in campo sicuramente, ecco, non si preserva ora, perché sai, nei playoff partire con una griglia un po' più facile, paradossalmente, diciamo tra virgolette un pochino più facile, o comunque con la prima gara in casa cambia molto.
Ecco, l'ho chiesto anche la scorsa settimana al centrale Andrea Di Marco un giudizio su quella che è la classifica attuale, che ricordo in prima posizione vede Vibo Valencia, in seconda Sora e poi Assicurazioni Toscana, comunque molte squadre, però inizialmente a settembre si pensava altro, ecco, se si andava a immaginare la classifica si pensava anche a una classifica diversa rispetto a quella che è attualmente. Come giudichi il risultato che sta avendo le due squadre che poi sono in prima posizione, ma anche appunto le altre? Per esempio ci sono anche molte sorprese in quello che è il basso della classifica, sembra quasi che Brescia si sia risvegliata mentre altre iniziano anche un po' a soffrire.
Io ti dico personalmente, per quanto riguardava Vibo e Sora non ho mai avuto grossi dubbi, ma alcune squadre come Brescia durante l'estate, ti dico, pensavo potessero fare magari un campionato un pochino superiore alla loro attuale posizione, ma vedendoli in campo sì, sono una discreta squadra, però niente di che, ecco. Reggio Emilia è una squadra che contro di noi ultimamente sta esprimendo un gran buon gioco, invece per quanto concerne la nostra posizione, ovviamente gli obiettivi societari rispecchiavano, diciamo, con qualche posizione in più, però sai, ancora tutto aperto a mio avviso, quindi
certo.
Ancora si può far bene, ecco.
Considerando che poi i playoff sono un campionato a parte, diciamo,
certo,
saranno comunque
certo.
un grande momento per voi. E prima di salutarvi ricordo che la partita ci sarà domenica alle 18, torna a Senale Emma Villas, quindi di fronte al pubblico senese.
Numeroso, veramente numeroso.
Certo, assolutamente sì, grazie anche alla partecipazione poi di tantissime squadre della nostra provincia che noi sentiamo settimanalmente grazie al nostro punto sulla pallavolo. Un saluto a Roberto Braga e un grande in bocca al lupo per quella che sarà la prossima partita di domenica.
Crepi il lupo, un bacione a voi, grazie.
E noi torniamo fra pochissimo, sempre qua su Sportare, tantissime altre interviste. Durante i prossimi spazi parleremo di basket. A fra poco.
Time out.
E torniamo in onda con Sportare, tutte le congregazioni dello sport senese. Oggi nella nostra sezione denominata Time Out torniamo a parlare di basket, in particolare di minors. Settimana scorsa, anzi nel weekend appena passato, è cominciata la seconda fase della Serie C Silver con una sconfitta purtroppo per la Sovrana Pulizie Virtus Siena. Noi oggi però parliamo di promozione maschile, il girone A dove è impegnato il CUS Siena Basket. Lo facciamo con il coach Andrea Aprile. Buonasera.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Allora Andrea, intanto parliamo del recupero che avete disputato due giorni fa contro la Sales Firenze, che vi ha proiettato al quarto posto, sorpasso su Valdambra, quarto posto che, lo ricordiamo, vale l'ultimo posto per i playoff. Di fatto parliamo di questa sfida e un po' di questo vostro momento positivo. Comunque
sì, una partita anche che il punteggio non rende grazia, perché veniamo purtroppo da un periodo non proprio felicissimo, visto che nell'ultimo mese abbiamo dovuto rinunciare a quattro giocatori per tutti per infortunio, e quindi abbiamo un roster risicato che sta giocando sostanzialmente, visto che già domenica scorsa avevamo affrontato una partita casalinga ogni due giorni, però una vittoria confortante che al momento ci permette di lavorare per lo scontro di domenica contro Rifredi in modo più sereno, insomma.
Ecco, 70-45 per gli Springtails, questo è il punteggio della partita di martedì. Giustamente coach Aprile ha parlato anche della sfida che ci sarà appunto il 6 marzo, quindi domenica 6 marzo contro Rifredi, un'altra trasferta per il CUS, una partita contro una squadra che è in classifica a 16 punti e che può ancora giocarsi, Andrea, le sue chance di playoff, proprio vincendo magari con voi. Ovviamente voi andate lì per evitare che rientri in questa corsa playoff, giusto?
Sì, sostanzialmente stiamo affrontando nell'ultimo periodo tutte partite contro squadre che, detto in modo un po' così volgare, dobbiamo scrollarci di dosso per la lotta playoff. Rifredi è una di queste, in casa ha già dimostrato di essere forte, comunque una squadra molto tignosa. Come ho detto prima, noi ci andiamo con l'entusiasmo delle ultime due vittorie conquistate contro DLF, che era un'altra delle possibili pretendenti alla zona playoff. È comunque una sfida delicata, sempre come sono tutte quelle fuori casa contro Sales. Puntiamo noi per arrivare quarti, da oggi fino a fine campionato dobbiamo cercare di fare meno errori possibili, e le sfide fuori casa sono sempre insidiose, insomma, a prescindere dalla classifica dell'avversario. Andiamo a Rifredi con fiducia, insomma, speriamo.
Poi il CUS tornerà in casa, tra l'altro, fra due domeniche, il 13 marzo, contro una squadra che adesso al momento è in vetta alla classifica, Asina Longa, al Pala Corzoni. Io ne approfitto con coach Andrea Aprile anche per parlare di questo progetto proprio del CUS Siena Basket, che è ripartito, se ne vado errato, nella scorsa stagione, subito una promozione dalla prima divisione, per l'appunto in promozione. Quest'anno un campionato comunque di alto livello, perché si parla di zona playoff. Qual è il bilancio dopo un anno e mezzo, dopo la ripartenza di questo progetto del basket universitario? Come stanno procedendo i lavori e quali sono anche le prospettive future, magari?
Allora, il progetto è estremamente positivo, il bilancio è positivissimo, perché rinati praticamente dal nulla, vista l'assenza di due anni dopo il fallimento del precedente CUS, abbiamo cercato di intraprendere un'idea nuova e al momento stesso vecchia, nel senso che il primissimo CUS, i senesi si ricordano, che nacque con l'idea attuale, insomma, quella di coinvolgere in primis studenti dell'università, anzi esclusivamente studenti iscritti all'Università di Siena. E quindi abbiamo avuto un ottimo riscontro l'anno scorso con le prime selezioni, dove dal nulla, perché organizzammo tutto insieme al professor Battente, che è sostanzialmente l'ideatore della rinascita del CUS, organizzammo tutto nel giro di 2 mesi. Nonostante questo ci ritrovammo a fare delle selezioni con più di 30 ragazzi, quindi nel nostro piccolo insomma è stata una gran bella soddisfazione. Poi diciamo che i risultati sono conseguenza del lavoro che stiamo cercando di svolgere, un lavoro attento alla crescita anche personale dei ragazzi, senza nella continuità dello sport, ma senza tralasciare l'importanza dello studio, che per ragazzi che comunque giocano a questi livelli viene ovviamente prima, insomma, no? Perché si sa, certo, che non c'è guadagno insomma in queste categorie per il giocatore in primis. E quindi siamo contenti, insomma, va tutto bene. La promozione è stata la ciliegina sulla torta, ma diciamo che la torta era stata già ben farcita all'inizio della stagione.
Ecco, poi insomma Siena rimane una città in cui sicuramente il basket non ha problemi a fare in qualche modo presa sui ragazzi, ma insomma anche su persone di tutte le età, perché gli appassionati di basket è una delle città con più passione verso questo sport in Italia. Proprio a questo proposito, Andrea, per chiudere una domanda finale, vorrei sapere un po' da te qual è in qualche modo la posizione di Siena all'interno del mondo del basket universitario, perché è un po' una, diciamo così, un mondo forse che si ispira, no, ai college americani, alle università americane. Sarebbe bello magari un giorno avere ovviamente qualcosa di quel tipo, anche se parliamo probabilmente
con le giuste proporzioni, diciamo, insomma.
Come?
Con le giuste proporzioni, diciamo, certo, dobbiamo far conto con i nostri,
ovviamente. Infatti volevo chiederti quali sono secondo te, anche quale può essere il futuro del basket universitario da questo punto di vista. Certo, ci sono delle differenze incolmabili probabilmente proprio di struttura anche, però perché non sognare, ecco.
Guarda, è un bel sogno. Personalmente spero che non rimanga semplicemente utopia, insomma, perché è difficile, è molto difficile. Tanto tempo fa altri allenatori ben più quotati di me, allenatori di fama nazionale, insomma, hanno provato a costituire delle leghe universitarie. Proprio con l'intento di cercare di avvicinarsi il più possibile all'ideologia sportiva universitaria che abbiamo dall'altra parte dell'oceano. Non è facile perché la cultura, perché ci sono tantissime motivazioni, anche tra virgolette la politica, insomma, non è adatta a stravolgere in questo modo l'idea del basket o comunque dello sport universitario in toto. Il futuro ce lo dirà. Guarda, noi siamo obiettivamente, insomma, prese con le pinze questa informazione, siamo forse una delle cinque università in tutta Italia ad avere una squadra iscritta a un campionato federale, e con gli stessi ragazzi, la squadra iscritta al campionato federale, affrontiamo il campionato nazionale universitario. Questo ovviamente ci mette in condizioni di assoluto dislivello con università dove fanno pura selezione, insomma, no? Certo. Pescano tra le varie società della città, insomma, ai ragazzi iscritti all'università, però pescano, per dirti, in realtà come possono essere Brescia, Bergamo, Trieste, insomma, dove magari non c'è la Serie A, non c'è la Serie A della prima squadra, però i giovani crescono, rimangono nell'ambito della provincia, iscritti all'università, e ti trovi a giocare contro gente che gioca in Cina, in C Gold, se non in B, se non in C Silver, insomma.
Un po' come se la... Per far capire anche ai radioascoltatori, un po' come se la selezione universitaria fosse composta da giocatori di Virtus e Costone, ad esempio, che comunque sono due categorie superiori.
È una cosa, ecco, per esempio, noi, ecco, noi in teoria, anzi no, cioè nella pratica potremmo, visto i regolamenti dei campionati universitari, chiedere la disponibilità a Virtus, Mezzana e Postone, ti faccio dei nomi, certo. Virtus con Imbro, Leia, Zenelli, per dirne tre, magari c'è qualcun altro, Mezzana con Cucci, Postone con Nepi, sicuramente c'è qualcun altro che adesso non mi viene in mente. Ovviamente farei una squadra perlomeno di livello alto di C-Silver,
certo,
mettendoli tutti insieme, no? Però la scelta nostra per il momento è sempre stata quella di premiare i ragazzi iscritti al campionato federale, però ovviamente col rischio di, tra virgolette, brutte figure, perché purtroppo poi ti trovi a giocare contro gente che gioca in C più pronta, anche se della stessa età magari, ma gente che già gioca a livelli di Serie B e C Gold, dove la differenza si vede, ai noi si vede, insomma, no? Però il mondo sarebbe più bello se tutto fosse come lo facciamo noi, perché noi siamo i più belli del mondo, si dice, no? Quando si è autoreferenziali. Però forse sarebbe il modo più giusto, perché io credo che in tutta Italia, nelle università, ci siano degli studenti che per motivi di studio appunto non hanno potuto seguire la loro passione a livelli più alti, no? Certo. Quindi perché privare questi ragazzi della possibilità di confrontarsi anche a livello nazionale, che comunque è una sfida che inorgoglisce, no? È bello potersi muovere, andare a sfidare i coetanei dell'università di Brescia o di Milano o di Palermo o di Messina o di dove sia, sarebbe più bello, però ci sono anche lì interessi economici, perché poi si parla di premi una volta che si arriva alle finali nazionali universitarie. Come ogni cosa bella ci sono dei premi, e i premi spesso sono economizzati, e quindi ognuno cerca di tirare l'acqua sul mulino. Ci sono tanti punti di vista, no?
Certo, diciamo che il CUS Siena Basket prova a dare l'esempio nel suo piccolo, poi ovviamente se non c'è un sistema dietro che ovviamente sì, fa da garante per tutti.
Allora, non voglio parlare di noi come dei virtuosi della pallacanestro universitaria italiana, lungi da me, perché è giusto anche come fanno gli altri, il regolamento lo permette, e questo non vuol dire che sono disonesti, anzi, loro fanno quello che gli spetta fare, però sarebbe bello che si pensasse a un campionato universitario che sia accessibile a tutti, cioè per noi non è accessibile oggi come oggi, ed è sì bello poter dire ci vado con i miei ragazzi e mi sento orgoglioso di aver fatto questo, però è anche mortificante quando poi ti ritrovi di fronte a risultati ingiusti per dei ragazzi che nel mio caso vengono tre volte a settimana in palestra e si sbattono come chiunque altro, insomma, no?
È chiaro, no? Ma era per dare anche una fotografia anche a chi magari non sta seguendo le vicende del CUS Siena su quello che è poi il mondo universitario, e per ricordare da dove viene il CUS Siena Basket, insomma, perché non è una squadra come le altre, nel senso che ha un ambiente universitario, un background universitario alle spalle, quindi è giusto tenergli fede. Grazie allora a coach Andrea Aprile per questa fotografia, come detto, su questa istantanea sugli Spring Tales, sul loro momento, sulla loro storia. Anche ricordiamo ovviamente sia la loro pagina Facebook CUS Siena Basket, il loro sito cussienabasket.it, e la prossima partita al Pala Corsoni, quindi per chi volesse andare a tifare CUS è il 13 marzo, come detto, contro la capolista Asina Longa, domenica 13 marzo alle 20, giusto Andrea?
Se mi permetti una correzione, perché abbiamo dovuto spostare questa partita a causa della concomitante partita del campionato nazionale universitario, che sarà lunedì 14, quindi per ovvi motivi abbiamo dovuto spostare quella di campionato federale. La prima in casa sarà la settimana successiva contro un'altra prima in classifica, perché giocheremo contro l'Africo. Vorrei dire una fesseria, ma mi sa il 20 di marzo.
Esatto, domenica 20 di marzo alle ore 20. Esatto, sì, quindi correggiamo, sì, grazie ad Andrea Aprile per avercelo detto. Ovviamente noi facevamo riferimento ai calendari ufficiali FIP, ancora evidentemente non è stato reso ufficiale, quindi CUS Siena contro Pallacanestro Africo il 20 di marzo, la prossima gara interna per chi le volesse seguire dal vivo, ma ovviamente ci sono anche i social e i siti web del CUS Siena Basket. Grazie ad Andrea Aprile.
Grazie a voi e buona serata.
E noi torniamo fra poco, sempre qui su Antenna Radio S con Sportare. State con noi.
Tempi supplementari.
E oggi torniamo a parlare di calcio dilettanti nella nostra sezione sui denominata tempi supplementari, che spesso abbiamo dedicato appunto ad una finestra sulla situazione del calcio dilettantistico con le squadre senesi impegnate dall'eccellenza alla terza categoria. Partiamo dall'eccellenza, due vittorie nello scorso weekend per le due squadre senesi, sia Lunghese e San Gimignano, che tornano a vincere in contemporanea come non accadeva da gennaio. Il San Gimignano batte 3-1 l'Albinia dopo un periodo di crisi e si riporta a meno 3 dalla salvezza diretta, e la Sina Lunghese invece vince 2-0 in casa della Baldaccio Bruni, l'ex squadra proprio del mister rossoblu Simone Marmorini. Prossimo turno la Sina Lunghese ospita il San Donato Tavarnelle per provare a rilanciarsi, anzi a lanciarsi anche in ottica playoff, perché i rossoblu ormai sono praticamente salvi e potrebbero addirittura agganciare i playoff, che adesso però distano 6 punti, quindi obiettivo che rimane comunque piuttosto complicato con 6 turni da giocare. San Gimignano andrà invece a Castel Fiorentino contro una squadra in zona abbastanza tranquilla, in lotta per i playoff anche in questo caso. Promozione nella girone B, il Chiusi rimane primo a più 4 sull'Antella. Chiusi che batte il Badesse nel derby proprio fra le due squadre senesi del girone B, 2-0 il risultato. Prossimo turno Badesse contro Lucignano. Badesse ancora in corsa per un posto ai playoff, ma deve tornare a tenere il ritmo di inizio campionato. La squadra di mister Callegari e mister Corbucci, una coppia sulla panchina bianco-celeste. Il Chiusi invece andrà in trasferta contro il Subiano Capolona, che è quarto in classifica, quindi sicuramente sfida piuttosto ardua per il Chiusi. Comunque l'Antella 99 sfida la terza in classifica, quindi insomma il Chiusi potrebbe anche approfittarne e allungare ulteriormente. 7 giornate alla fine anche nel campionato di promozione toscana, girone C, con il Gracciano che vince contro la Geotermica per 1-0, pareggia invece l'Asta contro il Rosignano, entrambe in piena zona play-out, in piena lotta per non retrocedere. Sono in questo momento entrambe, se finisse oggi il campionato sarebbero entrambe ai play-out. Prima categoria con la girone E, dove sono impegnate Torrita, Fonte Belverde e Poliziana. Il Torrita che ha pareggiato 2-2 sul campo dell'Atletico Levane, mentre la Poliziana di mister Pecci, che è arrivato, anzi sì, mister Pecci, che è arrivato poche settimane fa al posto di Del Balio, ha vinto 2-0 a Marciano, 2-0 della Poliziana, ed ha invece perso in casa la Fonte Belverde contro l'Ambra per 2-0. Torrita che rimane secondo in classifica, Fonte Belverde in lotta ancora per i playoff, Poliziana a più 4 invece sulla zona playout. Prima categoria girone F, il girone con più senesi in assoluto, vittoria del San Quirico e vittoria anche della Chiantigiana. Continua questo duello a distanza, San Quirico che vince 2-0 contro l'Alberese, Chiantigiana 2-1 contro il Castellazzara. Le altre senesi va a perdere ancora una volta lo Staggia, che ormai è spacciato a meno 11 dalla penultima Valdarbia, 2-0 per la sconfitta dello Staggia, 2-0 in casa del Castel del Piano. Ponte d'Arbia 2, Montalcino 1, Montalcino in piena crisi e in piena lotta anche in questo caso per i playout, mentre il Ponte d'Arbia si sta rialzando. Querce Grossa pareggia 2-2 contro la Valdarbia e ormai dice addio ai sogni di promozione diretta. Probabilmente rossoblu si dovranno accontentare dei playoff. Vittoria anche per il Mazzola, 1-0 contro l'Argentario. Passiamo alla seconda categoria, dove ci sono tre gironi in cui sono impegnate le squadre del territorio senese. Partiamo dal girone G con il Torreniere che ha perso a Santa Fiora, pareggio della Sorba contro il Montiano per 0-0, Radicofani che vince 3-0 contro il Montorgiali e infine la sconfitta della Miata, che rimane comunque primo anche se l'Aurora Pitigliano accorcia a meno 1, quindi Amiata che ha perso terreno, ha perso il vantaggio guadagnato nelle scorse settimane sulla seconda in classifica. Amiata rimane comunque in testa a 50, Aurora Pitigliano insegue a 49, Torinieri in zona playoff con 38, la Sorba a quota 29, a più 1 sulla zona playout, dove è impantanato in questo momento il Radicofani a quota 27. Girone I, tantissime senesi qui, Pianella che vince 3-2 contro il Cerbaia, Geggiano in trasferta e Corsaro sul campo della Policlass, Sovicille, Castellina che batte a domicilio il Rappolano Terme, Serre Berardenga 1-0, Virtus Asciano con una netta affermazione sulla Casolese per 3-0. Qui lottano per la prima posizione, quindi per la promozione diretta in prima categoria, Virtus Asciano e Pianella. Virtus che ha un vantaggio di 2 punti in questo momento sul Pianella, poi c'è la Casolese in piena zona playout, quinto posto con 39 punti, seguono Geggiano, Castellina, Berardenga, Policlass, Vicelli ormai spacciata in fondo alla classifica, Serre penultimo a 16, Rapolano a 21 terz'ultimo. Passiamo al girone N, sempre la seconda categoria, con il Bettolle che ha vinto nettamente 4-1 sul Fratta Santa Caterina e ormai è indirizzato verso la promozione diretta alla squadra di mister Camilletti. Perde il Guazzino 1-0 contro il Fratticiola, Pienza Palazzo del Pero 2-2, Atletico Piazze che vince in casa del Pieve al Toppo per 2-1 e la Virtus Chianciano che vince 2-1 in casa contro il Tegoleto. Questi risultati anche del girone N, con il Bettolle come detto a più 12 ampiamente in testa al girone, più 12 sul Terontola in vetta alla classifica, Pienza che è a 38 ancora spera nei playoff, Guazzino a più 2 sulla zona salvezza e Virtus Chianciano che è ancora ferma nella zona playout nonostante la vittoria da parte dei ragazzi di mister Bruschi nella scorsa settimana, nello scorso weekend. Infine uno sguardo veloce alla terza categoria, con Radicondole e Tressa hanno pareggiato entrambe, quindi il Tressa rimane a 49, rimane in vetta alla classifica a più 2 sul Radicondole, Radicondole che spreca una grandissima occasione per riportarsi proprio sotto, riportarsi alla pari di fatto del Tressa in vetta alla classifica. Il prossimo turno che vedrà Pietraia contro Radicondoli e Tressa contro Acquaviva. Ne approfittiamo anche per fare un breve flash su quello che sarà il programma settimanale dello Sport Siena Weekend, che ricordiamo una serie di iniziative che impegneranno il weekend di Siena fino al 20 di marzo, fino al weekend del 18-20 marzo, cominciate settimana scorsa queste iniziative. Sabato è il grande giorno della RCS Strade Bianche, prima la corsa per i professionisti con la partenza dalla Fortezza Medicea alle 9.30 della mattina, sabato mattina, e poi il ritorno in piazza del campo, anzi alle 9.30 parte la competizione femminile che torna poi in piazza del campo alle 13, alle 11 invece parte la competizione maschile che torna alle 15.30 in pieno centro a Siena. Questo perlomeno è il programma, poi ovviamente ci potranno essere dei ritardi dovuti alla corsa ciclistica. Il 6 di marzo invece ci sarà sempre la Strade Bianche, la Gran Fondo Strade Bianche, però una competizione ciclistica riservata ai dilettanti, con la partenza alle 9 della Fortezza Medicea e dalle 11.30 fino alle 16 ci sarà l'arrivo dei ciclisti, come detto, dei dilettanti. Il grande evento è sabato, però anche domenica sicuramente una giornata di grande sport per la nostra città. Questo è il programma sia per quanto riguarda appunto il calcio dilettanti, ma anche per la Sport Siena Weekend, che sicuramente è un'iniziativa decisamente positiva per il movimento sportivo locale. Noi ci risentiamo fra poco, sempre qui per la parte finale di Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese.
MVP.
E rientriamo a sportare come ogni settimana, è il tempo di premi. Noi questa settimana il premio come migliore MVP lo diamo a Matilde Rosini, atleta del pattinaggio artistico della Menzana 1871, perché non solo ha vinto un oro in quelle che sono state le provinciali di pattinaggio artistico svolte proprio nella nostra città, ma perché è stata anche convocata al raduno nazionale. Quindi un grande complimenti a questa nostra atleta, che tra l'altro abbiamo ai nostri microfoni.
Ciao, buonasera.
Ecco, che emozione è stata sapere che sei fra le migliori poi che rappresentano il nostro paese.
È veramente un orgoglio essere tra le sette migliori d'Italia, e non è il primo anno, però ecco, già che ho riconfermato questa presenza nazionale, sono molto felice.
Ecco, questa chiamata, Matilde, è dovuta all'ottima prestazione che hai fatto l'anno scorso ai campionati europei, giusto?
Sì, sì, è stata la mia prima esperienza in campo internazionale e sono riuscita a portare a casa un ottimo risultato grazie alla mia allenatrice Antonella Franchi, che ha creduto in me fino in fondo e mi ha appoggiato.
Ecco, noi in queste ultime settimane abbiamo sentito molto le protagonisti anche del pattinaggio artistico, però sempre allenatori, comunque responsabili, mai un atleta. Ecco, com'è la vita da atleta di pattinaggio artistico? Come si struttura una giornata?
Allora, come vita non è molto semplice, come ogni sport, però il pattinaggio artistico in particolare richiede molto, molto sforzi, ma anche soprattutto la passione, perché per allenarci quotidianamente, tutti i giorni, almeno 2 o 3 ore, insomma, però comunque sforzi, ma è che poi comunque ripagano e sono, cioè poi me lo fa con piacere, insomma.
Ecco, sicuramente quindi un bel impegno, visto che ti alleni.
Sì, sì. Sì, sì, però ecco, uno lo fa volentieri, insomma.
Ecco, per quello che è quest'annata, il 2016, che aspettative hai? Quali sono un po' i tuoi obiettivi?
Sicuramente migliorarsi, perché sì, l'annata passata è stata positiva, però abbiamo adottato alcuni difetti ancora da migliorare e lavorare su, e speriamo sempre in risultati sempre migliori, insomma.
Ecco, sabato si è svolto, come abbiamo detto, in questo fine settimana in Viale Sclavo il campionato, almeno i provinciali di pattinaggio artistico, con l'occhio da atleta, però diciamo con l'occhio da atleta comunque brava. Come vedi le altre atlete che si sono presentate, quindi quelle che poi hanno rappresentato le migliori atlete della provincia?
Direi che siamo a buon punto, però ancora diciamo che non è il periodo in cui siamo ancora nel pieno della forma, però stiamo incominciando, si spera, ecco, la nostra allenatrice fa un buon lavoro insieme ai suoi collaboratori e diciamo siamo sulla buona strada, però dobbiamo lavorare.
Ecco, Matilde, ti faccio una domanda che facciamo spesso un po' a tutti gli atleti che sentiamo, noi ci occupiamo un po' di tutti gli sport. Se dovessi convincere una bambina a questo punto a cominciare a fare pattinaggio artistico, che cosa le diresti? Perché quali sono, insomma, motivi magari che ti hanno cioè ciò che ti ha attratto del mondo del pattinaggio artistico e che insomma ti porta avanti a farlo con passione, certo, ma anche magari con qualcos'altro.
Allora, come direi che come è uno degli sport che è più completo, secondo me, anche a livello come di preparazione fisica. È uno sport che prepara bene e comunque aiuta anche mentalmente, ti crea uno spirito giusto che è fondamentale per affrontare i problemi della vita come quelli sportivi. Ti insegna ai ragazzi a impegnarsi in una cosa, e poi come mondo è veramente bello, trovi tante amici e poi non condividi solo le giornate sportive ma anche al di fuori, insomma.
Certo.
È uno sport completo da tutti i punti di vista e lo consiglio vivamente. Insomma, poi io, ecco, insieme a Cristina Giulianini stiamo portando avanti i corsi dei principianti, che sono proprio la base, le aspiranti, insomma.
Ecco, quindi noi lo consigliamo i nostri sì, ascoltatori, magari che hanno anche dei piccolissimi che stanno ascoltando in questo momento Antenna Radio,
sì,
di provare anche altri sport oltre a quelli classici, come può essere appunto il pattinaggio artistico.
Sì, ecco, e meno conosciuti.
Un grande in bocca al lupo per i tuoi obiettivi e mi raccomando, porta alto il nome di Siena e non solo, anche dell'Italia a questo punto nel raduno nazionale. Un saluto a Matilde Rosini.
Grazie mille, ciao.
E questo era l'ultimo collegamento della nostra serata, della nostra 14ª puntata di Sportare con Matilde Rosini. Poi noi ricordiamo che ovviamente potrete ritrovare il podcast su www.antennaradios.it e sulla nostra pagina Facebook Sportare, tutte le congregazioni dello sport senese. Allora, se Simona Sassetti non ha altro da dire, visto che
assolutamente
ha...
no, anzi, meno parlo.
Esatto, una voce
contenta,
raffreddata. No, ma comunque non si poteva
male.
Non si poteva dire, Simona.
Ecco, no, perché pensavo dicesse comunque non è male, invece no.
Dicevo comunque non è male, no. Ma no, guardavo malissimo quando ho detto era raffreddata, però insomma, passa, non vi preoccupate.
Assolutamente sì, passa. Poi dicono che la voce nasale a livello radiofonico è anche molto meglio, no?
Dicono sì, effettivamente. No, sto scherzando, ovviamente. Dicono di sì, e noi ovviamente ci crediamo.
Noi
insomma,
ci crediamo e noi torneremo la prossima settimana. Si spera maggiore salute.
Speriamo di tornare a questo punto.
Speriamo. Bene, un saluto da Simona Sassetti
e da Giovanni Marrucci. Alla prossima.